Mi ricordo di aver preso un tessuto di lana da donna e mi sono fatto una giacca, un pedepul. Non era di solito pedepul bianco e nero, ma aveva dentro del giallo, del verde, adesso non mi ricordo. Per cui, ecco, in quel momento ho capito che la mia passione, eventualmente non sapevo quali erano né il percorso né niente, però sarei sempre stato attratto da questo fatto estetico.
L'aneddoto in apertura è un ricordo dell'imprenditore italiano Luciano Benetton. Classe 1935, Luciano Benetton vive a Treviso. È un imprenditore del tessile con investimenti importanti nel gruppo Autostrade e in Alitalia, di cui ha detto che la cessione agli arabi di Etihad è l'unica soluzione possibile. La figura di Luciano Benetton è segnata da chiari e scuri legati alle attività del gruppo Benetton, in cui lui però non ha più un ruolo gestionale. Tra le questioni controverse vi è l'acquisto di 900.000 ettari in Patagonia, Argentina. Parte di queste terre sono state rivendicate dal popolo Mapuche, costretto a vivere in una striscia di territorio sovraffollato. Altre questioni controverse sono la delocalizzazione in Cina, paese che vieta ogni libertà sindacale, e in vari altri stati come le Bermuda, la Turchia, accusati di sfruttare il lavoro minorile. Inoltre, talvolta, il gruppo Benetton non sarebbe così attento alle condizioni di sicurezza delle aziende a cui affida la gestione dei prodotti. Basti pensare al crollo di un palazzo a Dhaka in Bangladesh, costato la vita ad almeno 381 operai. In quel palazzo c'era la sede di una delle fabbriche tessili a cui Benetton appaltava i suoi lavori. Nel 2011 la campagna pubblicitaria mostrava fotomontaggi di potenti della terra, si baciavano sulla bocca. Uno scatto ritraeva Papa Benedetto XVI e un imam, ovviamente fonte di polemica. E ancora a fine giugno 2014 il negozio con marchio Sisley in piazza San Babila a Milano ha dovuto togliere le svastiche dalle vetrine. Sembra che nessuno nel negozio si sia reso conto che si tratta di un simbolo nazista. Torniamo a Luciano Benetton, viaggiatore appassionato e, come avremo modo di notare in questo laser, anche collezionista di arte contemporanea. Si sta dedicando a raccogliere le opere della collezione Imago Mundi, commissionate agli artisti di tanti paesi diversi. In questo caso viene spontaneo domandarsi perché un imprenditore tanto ricco non abbia pagato le opere, grandi come cartoline, ad artisti afghani, azerbaigiani, cubani. Un centinaio di dollari avrebbero permesso all'artista afghana di pagare l'affitto per un mese, al newyorkese di uscire a cena. Pagare la cultura, pagare l'arte è doveroso, soprattutto da parte di chi spende centinaia di migliaia di euro in quadri di artisti famosi. Ma fermiamoci qui con le polemiche, passiamo a parlare di tessile. Luciano Benetton, il tessile è ormai una tradizione di famiglia. Lo era anche per lei quando ha cominciato questa straordinaria avventura?
Vicino alla famiglia nessuna tradizione, diciamo, in questo campo, insomma, della moda. L'incidenza in più che forse riconosco, dico senza dubbio, è stata la mia passione per i colori. Cioè, io ero attratto dai colori e mi ricordo che ero non ancora ventenne e ho visto una mostra a Venezia di Kandinsky e Klee. E ho visto delle opere che mi hanno quasi fulminato, insomma, no? Cioè, non perché io praticassi quell'argomento, l'argomento sull'arte, assolutamente, io ero attratto dai colori e dalla genialità, secondo me, nell'accostare i colori, cioè questa era la cosa difficile, mettere insieme sette colori che coincidano con un'armonia, insomma, con un disegno, una roba profonda, acuta. Per cui anch'io ho incominciato a non a vestirmi colorato, però ad avere questi abbinamenti, fare questi abbinamenti un po' strani, cioè che non erano comuni, a me piacevano molto. Insomma.
E la moda come professione quando inizia, Luciano Benetton?
La moda come professione, dunque, io sono il più grande di quattro fratelli e non ero ancora maggiorenne, per cui abbiamo incominciato proponendo una società. Abbiamo fatto una società con i fratelli più piccoli, cioè Carlo ha quasi 8-9 anni meno, per cui... Però abbiamo pensato in questo senso, in un momento in cui, per esempio in Europa, parliamo degli anni fine 50-60, e il tessile era, come previsione, non era un settore da Europa, non era un settore su cui investire. Ma probabilmente intendendo il tessile classico, insomma le robe semplici, non la moda, non i colori. Per cui noi ci siamo inseriti invece in questo spazio che era quello di dire: ok, un qualcosa può avere poco valore, una camicia, un pullover, cioè può avere un valore X, se però il colore ti piace molto, molto, può valere il 20% in più.
Un momento di gioia in questo percorso imprenditoriale, Luciano Benetton.
Non è stato facile, però è stata una passione, per cui la gioia era continua, quello di pensare di fare un lavoro che durasse tutta la vita, questo era impagabile. Naturalmente abbiamo coinvolto, oltre che la famiglia, anche molti altri amici, eccetera. Anche se abbiamo dato al nostro lavoro, e lavoravamo molto, tutta la nostra vita non era una fatica né fisica né psicologica, cioè era il piacere di essere in un'onda vincente, insomma, un'onda da appassionati, ma che ci dava di ritorno più di quanto dessimo noi.
Qual è la sua famiglia di origine, Luciano Benetton? Come hanno reagito i vostri genitori a questa idea imprenditoriale di ragazzini, di minorenni?
Nella disgrazia di perdere il padre quando io avevo 10 anni, ho sempre considerato una fortuna di aver fatto esattamente quello che io poi ho scelto, quello che io volevo. E in questo senso anche successivamente, insomma, con i figli, eccetera, io sono partito da questo principio, la ricchezza e l'impegno anche e la maturità migliore è proprio quando tu sei persona già con te stesso, cioè tu sei una persona che deve decidere anche in età giovane il tuo futuro senza nessuna scelta preordinata, perché io dovevo essere medico, cioè l'ideale per mio padre è che me lo diceva sempre, lui è morto quando io avevo 10 anni, ma sapevo già che dovevo fare il medico, perché sarebbe stata un'ambizione e poi mi sentivo morire, insomma, quando ho capito che ho avuto risultati, eccetera, eccetera, dicevo, ma pensa se io facessi il medico, insomma.
Qual è stato il momento di maggiore difficoltà, Luciano Benetton?
Le difficoltà sono quelle che ti fanno maturare, per cui diciamo che l'impostazione, cioè il mio modo di pensare, è quando c'è una difficoltà, hai l'occasione, ma ti devi impegnare subito, cioè non la devi spostare al giorno, la devi affrontare e questo ti fa crescere.
79 anni, nato sotto il segno del toro, qual è il tratto saliente del suo carattere, Luciano Benetton?
Penso di essere democratico, per cui sono molto elastico, non ho niente di... anche se pensano che io sia un po' fanatico per l'ordine. Rido di me stesso, cioè se io vado in un albergo, se vado in bagno, cioè vedo che gli asciugamani sono fuori posto, li metto in ordine. Cioè, mi sembra di vivere meglio, ma è una sciocchezza.
E qual è invece il tratto che lei predilige nelle persone che attorno, nei familiari, nei collaboratori, uomini e donne che siano?
La confidenza, la lealtà, insomma, io penso che anche su questo siamo stati, parlo di me, ma parlo anche di un gruppo, insomma, di un'impresa, di una famiglia, sempre molto leali.
Ecco, la lealtà è quello che lei cerca anche nel femminile, quindi anche nelle mogli, nelle compagne, è un comune denominatore.
Beh, forse occorre anche molto di più, insomma, occorre intendersi, occorre capire, eccetera. È molto importante questa armonia, diciamo, naturalmente nel saper fermarsi o retrocedere quando è il momento che non ha nessuna importanza. Nei rapporti anche familiari io intendo che non è che bisogna essere vincenti o avere l'ultima parola, ma far far parte della discussione, cioè far crescere l'ambiente.
Che cosa le è piaciuto nelle donne che ha amato, Luciano Benetton? Ci sarà qualcosa, la bellezza, gli occhi, qualcosa del carattere?
La bellezza non è trascurabile, ovviamente. Ma anche qua un po' ma era una mia necessità. Cioè, quando uno lavora molto, per non complicarsi troppo la vita, deve essere capito.
Quindi un buon grado di comprensione.
Sì, sì.
Passiamo ai figli. Lei ha 5 figli, se non sbaglio. Che cosa ha cercato di insegnare loro, e non solo in termini di valori, ma proprio come esperienza umana?
Cioè, io ho pensato, proprio partendo, come dicevo prima, dalla mia esperienza personale, e io sono vissuto dai 10 anni in avanti con l'idea che mio padre fosse una persona straordinaria, che però era mancato, e io non dovevo deluderlo. E pensavo spesso a lui, pensavo alla sua vita di un periodo disastroso, insomma, perché cioè, è morto a 34 anni nel 45, per cui il periodo del fascismo, della guerra, cioè non vorrei essere stato lui, ecco, per intenderci. Aiutare i figli a maturare il più presto possibile, cioè prendendosi delle responsabilità. Cioè io più o meno pensavo e dicevo loro questo, che quando uno è adulto e va a lavorare, insomma, va in ufficio, va insomma, dove deve andare, è lui che praticamente deve dare un risultato del suo lavoro, del suo impegno, e in cambio riceverà uno stipendio, un salario. E la scuola è lo stesso, cioè io non sono mai andato in nessuna classe di nessun figlio a parlare con i professori. Non era problema mio, era problema loro, cioè è un problema che loro dovevano avere il salario a fine dell'anno, perché se loro lavoravano gratis per un anno sarebbero stati dei cretini. Per cui andare a scuola senza studiare, perdere un anno, è come andare a lavorare senza stipendio per un anno. Dico, guarda che non può funzionare così. Ho pensato che un po' di rigidità cioè serve per formarli di più. Cioè, se è normale che a scuola, se un ragazzo sbaglia, il professore cerca di fermarlo, di tirargli qualche tranello, no? Qualche sgambetto. E beh, dico, è meglio che lo facciamo in casa, questo sgambetto. Cioè ti preparo io, insomma, se vuoi.
E quindi?
E quindi occorrono dei principi, delle rigidità maggiori, insomma, dei consigli che naturalmente non, quando sono giovani non accettano, non capiscono. Per maturare bisogna fargli conoscere le difficoltà della vita, cioè non si possono tenere i bambini come dei gioielli, cioè scapperei da queste situazioni. Non devono pensare che sia facile niente. Fate lavorare in negozio durante le vacanze, questo è un principio base. Però sai, io ho visto anche la terza generazione, pensano che, cioè, chi ti dà questo lavoro da studente, insomma, dovrebbe telefonarti se vuole il tuo apporto anche il mese dopo, no? Dico, guarda che devi telefonare tu e anche 2 o 3 volte, anche salutare, essere gentili, sorridere, queste cose qua, perché i giovani non capiscono. Cioè io trovo, ma non sono insomma un reazionario, ma trovo che se io avessi 20 anni un posto di lavoro lo troverei subito, in mattinata. È una presunzione, ma dipende da quello che uno ha capito nella vita. Forse se avessi 20 anni magari non avrei l'esperienza che ho adesso, però siamo in presenza di molta pigrizia.
Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you.
Luciano Benettoni, imprenditore, padre di famiglia, cos'altro? Quali passioni? Passione per lo sport?
Lo sport inteso come spettatore alle Olimpiadi del 1960 a Roma mi ha dato anche un'occasione di così avere delle idee per il successivamente il mio lavoro. Cioè a Roma ho visto intanto una città molto internazionale, ho visto l'aspetto pratico delle bandiere, delle razze, insomma, erano molte meno rappresentate che nelle Olimpiadi di questi anni, però era un mondo aperto che io non conoscevo, e questo mi ha fatto fare un salto di esperienza, di cultura, e capire che il mondo erano anche gli altri, insomma, gli altri avevano gli stessi diritti miei, i nostri, ed erano altrettanto importanti, cioè perché uno pensa che insomma, in Italia ci sia la nascita della moda. Io ho sempre pensato che era la Francia invece che era Parigi, che a me piaceva di più. Trovavo che le persone erano più eleganti, avevano più lo spirito creativo, anche questo negli anni 60-70. Poi gli italiani sono stati molto bravi invece a sviluppare di più il concetto anche produttivo, perché i francesi sono riconosciuti come creativi, come stilisti e una parte anche come mercato, come consumatori. Non tutta la Francia, ma Parigi. Per cui direi che lo sport è legato anche a questa utilità che mi è stata trasmessa in quell'occasione delle Olimpiadi. Per cui direi che io sono grato anche allo sport. Ero appassionato di canottaggio e di basket. Infatti avevo degli amici che sia nell'uno che nell'altro sport. È stata una vera festa.
E la Formula 1 invece, che l'ha coinvolta dal punto di vista professionale come Benetton?
E la Formula 1 invece è stata un'incursione in un mondo che era molto ampio come comunicazione, cioè era il più globale, perché naturalmente il basket non sarebbe stato abbastanza, era locale, nazionale, mentre la Formula 1 era veramente mondiale.
La sua grande passione però mi sembra sia un'altra, quella dei viaggi. Qual è stato il viaggio che più l'ha emozionata, Luciano Benettoni?
Beh, anche il progetto degli ultimi anni in barca, di fare il giro del mondo in barca, è stato un'idea molto bella, sono molto contento, cioè esattamente ha coinciso con quello che immaginavo, perché il mio viaggiare in definitiva era legato soltanto a tempi molto stretti, al lavoro, agli incontri, eccetera, per cui non avevo avuto l'occasione di vedere molto meglio delle città che mi interessavano, cioè con più tempo, più rilassato. Per cui questo giro fatto con la barca, che è durato 5 anni, un tempo lungo, naturalmente non sempre in barca, ma delle tappe, poi gli spostamenti e si raggiungeva la barca dopo 15 giorni magari in un altro paese. Questo qua sì, mi ha soddisfatto di più perché è legato anche a una serie di documentazioni fotografiche ed è un qualcosa che completa, diciamo, quel modo di viaggiare invece ad hoc, per incontrare i clienti, i rappresentanti e cose del genere.
Che tipo di barca è? E come si chiama la barca?
La barca si chiama Tribù, è una barca molto funzionale, nel senso pratico, nel senso fatta per affrontare anche dei mari difficili, naturalmente molto tecnologica, molto ecologica, infatti ha avuto anche un premio Green Star. E molto comoda all'interno, dove ho viaggiato con degli amici e soprattutto con i familiari, insomma, con i nipoti.
Quante persone ci stanno su Tribù?
10 persone.
E dei tanti viaggi, qual è stato il più pericoloso?
Adesso con le previsioni del tempo diciamo che ci sono degli spostamenti che naturalmente sono noiosi, diciamo, perché i mari sono di quel tipo costantemente, insomma, per cui, però si tratta di, non sono rischi, insomma, si tratta di disagi contenibili, calcolabili.
Ecco, ancora le sue passioni, le letture, lei cosa ama leggere? Romanzi, saggi? E poi li compra lei i libri oppure li ordina su Amazon?
No, alle volte sì, o su suggerimento di qualche amico, oppure leggendo i quotidiani, insomma, i quotidiani sono ricchi di informazione. No, a me piacciono le storie o forse i romanzi di qualche paese che non conosco, ecco, ma non sono un grande, non ho ancora grande disponibilità di tempo.
E l'ultimo film?
I film che mi piace vedere almeno una volta all'anno ce ne saranno una decina, ma sono dei classici, non so, L'attimo fuggente o Profumo di donna, mi piacciono certe scene e mi piace vederle a ripetizione. Insomma.
E i nipoti cosa fa vedere quando vengono a casa?
E la sorpresa è che sono di un altro mondo.
When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me.
Dai viaggi nasce un'altra passione di Luciano Benetton, quella per l'arte contemporanea. Nei diversi paesi ha incontrato tanti artisti. Da questa esperienza nasce il progetto culturale Imago Mundi, 11 collezioni di dipinti, 10 per 12 centimetri, provenienti da Afghanistan, Azerbaigian, Cina, Cuba, Giappone, India, Islanda, Mongolia, Romania e Sudafrica. Luciano Benetton, come ha selezionato le aree geografiche del progetto Imago Mundi?
Inizialmente erano legate ai miei viaggi, cioè non dovevo fare dei viaggi apposta, ma dove andavo praticamente procuravo, insomma, da dove è nata l'idea, esattamente in Cile, Perù, Bolivia, Ecuador, ecco, questi posti del Sud America. Legata alle persone che conoscevo, anche a Baku, per esempio, in Azerbaijan, e là c'era un cliente che ha un papà artista, per cui attraverso lui, insomma, abbiamo costruito poi l'identikit delle persone che dovevano seguire.
Come hai scelto i curatori di Imago Mundi, Luciano Benetton?
Ce ne sono di vari tipi, naturalmente attraverso una buona analisi, dove non avevo contatti diretti, ma avevo dei contatti di lavoro, per esempio, per cui l'approccio è stato anche molto a largo, molto da lontano, arrivando poi al punto ideale, che secondo me era il punto ideale, e difatti non c'è più o meno nessuno che abbia tradito l'impianto. Magari ci sono dei paesi più difficili, dove occorre molto più tempo, dove raggiungere e parlare con gli artisti non è così facile. Però attraverso degli specialisti è più facile la soluzione del problema, perché o li conoscono direttamente, oppure questi specialisti, questi critici d'arte, hanno un tale nome che sono rispettati anche da uno difficile, insomma, capisce? È un po' questo equilibrio, è indispensabile farsi aiutare. Difatti io non ho nessuna presunzione di poter parlare o da collezionista, perché è troppo poco. Cioè, collezionisti ce ne sono tanti. Uno non può dire sono un collezionista per cui mi devi ascoltare. Assolutamente non funziona. Occorrono queste introduzioni, amicizie, stima, eccetera, eccetera. In campo ci sono queste fasi qua.
Quali sono state le difficoltà che avete incontrato nel raccogliere le tele di Imago Mundi?
Difficoltà logiche, cioè difficoltà dove magari ci sono dei maestri che lavorano poco, che sono anche difficili da raggiungere, ma grosso modo non ci sono grandi difficoltà. Cioè, noi abbiamo premesso, e lo facciamo in continuazione nei paesi dove si arriva, che non c'è nessun compenso, nessun pagamento da parte nostra per questo lavoro, e difatti ringraziamo però per questo gesto anche generoso. Però in cambio diamo un catalogo ben fatto, che può essere allettante soprattutto per i non già noti, poi delle mostre e poi il sito imagomuntiart.com, che è già molto seguito. Diciamo che dobbiamo avere l'accortezza di chiedere collaborazione soprattutto a quelli già noti, artisti, che anche loro abbiano la sensibilità per introdurre i più giovani. Insomma, grosso modo stanno facendo gioco di squadra. Noi li mettiamo tutti sullo stesso piano perché è un'operazione democratica, però insomma, è più democratico quello che non è per niente conosciuto.
Una curiosità, Luciano Benetton, perché chiedere agli artisti di lavorare con tele 10 cm per 12? Da dove viene l'idea?
L'idea originale è stata la prima tela che io ho avuto da un artista che gli chiedevo un biglietto da visita. Aveva una tela in casa e mi ha fatto questo dipinto. Per cui io ho tradotto che era un qualcosa di non commerciale, facile da trasportare, è probabilmente impegnativo perché non è una misura comune, insomma, però bisogna un po' applicarsi, ma niente di straordinario. In queste dimensioni abbiamo visto che c'entra tutto quello che un artista vuol dire, vuol dare.